Allora, che bello stare insieme, almeno alcuni di noi qui in sala, in presenza. Comunque, che bello stare con voi anche che ci state guardando e ascoltando con streaming. E davvero è bello stare insieme nel Signore Gesù Cristo. E vogliamo continuare le nostre riflessioni sulla lettera agli Ebrei. E abbiamo visto che questa lettera è molto particolare perché se non fosse per questa lettera non avremmo saputo e capito che il Signore Gesù Cristo, oltre che essere il nostro Re, è anche il nostro Sommo Sacerdote. E infatti la maggior parte di questa lettera si dedica proprio a questo insegnamento e a questo approfondimento sulla verità che Gesù Cristo è anche il nostro Sommo Sacerdote. E questo deve servire per noi che abbiamo creduto in Gesù di grande conforto, ci deve dare tanta forza e coraggio nel nostro cammino, sapendo che il Signore Gesù Cristo adesso sta alla destra di Dio Padre in cielo e ha attraversato la cortina, è penetrato attraverso la cortina e adesso sta nel luogo santissimo. E il luogo santissimo è il cielo, è alla presenza di Dio. E Lui è la nostra garanzia, che Lui sta occupando della nostra salvezza e che ci porterà fino in fondo, ci salverà fino in fondo, e un giorno saremo con Lui se abbiamo creduto in Lui. Ma adesso guardiamo, vogliamo aprire le nostre Bibbie. Vi incoraggio fortemente di prendere la Bibbia e di aprire la Bibbia alla lettera agli Ebrei, capitolo 7, versetti 28 a 30. Ebrei, capitolo 7, versetti 28, scusatemi. Ebrei, capitolo 7, versetti 20 a 28. E adesso leggo. Questo non è avvenuto senza giuramento. Quelli sono stati fatti sacerdoti senza giuramento, ma egli, Gesù, lo è con giuramento, da parte di colui che gli ha detto: il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno. Ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore. Inoltre, quelli sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Egli, Gesù, invece, poiché rimane in eterno, ha un sacerdozio che non si trasmette. Perciò egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. Infatti, a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, come Gesù, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommo sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti, uomini soggetti a debolezza. Ma la parola del giuramento, fatto dopo la legge, costituisce il Figlio che è stato reso perfetto in eterno. Il versetto centrale che voglio sottolineare stamattina è il versetto 25, che dice così, rileggo il versetto 25, perciò, e questo perciò ci fa capire che tutto quello che è stato detto prima è il motivo di quello che si dirà adesso in questo versetto. E anche quello che viene detto dopo, siccome è un approfondimento sempre di questo versetto, viene fuori che in questo passo, dal versetto 20 e 28, il versetto centrale, l'affermazione, la verità centrale che l'autore vuole sottolineare è la verità di questo versetto 25. Perciò, a motivo delle cose dette prima e l'approfondimento che viene dopo, egli, Gesù, può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. E qual è il primo motivo che l'autore ci dà per poter dire questo? Che Gesù può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio. È nel versetto, dal versetto 20 al versetto 22, cioè che Gesù è divenuto garante di un patto migliore. In che senso Gesù è diventato garante di un patto migliore? I versetti 20 e 21 ce lo dicono e leggo. Questo non è avvenuto senza giuramento. Cioè, cosa non è avvenuto senza giuramento? Il fatto che Gesù è diventato sommo sacerdote in eterno. E qui è sempre un riferimento al Salmo 110, versetto 4, che l'autore di questa lettera, nel farci capire che Gesù è il nostro sommo sacerdote, cita e torna a riferirsi continuamente a questo versetto nel Salmo 110. E adesso ci fa capire che quando Dio dice a Gesù: tu sei sacerdote in eterno, lo fa con un giuramento. Mentre i sacerdoti dell'Antico Testamento, del sacerdozio levitico, non erano diventati sacerdoti, non erano stati fatti sacerdoti con un giuramento, ma semplicemente con un ordine della parola di Dio. E tu mi dirai: questo basta, perché la parola di Dio è verità. Dio è Dio, è il Signore, l'Eterno, il Creatore dei cieli e della terra. Quando Lui parla, dice sempre la verità, e quello che dice avviene, è sempre come dice Lui. Non è che ha bisogno di accompagnare le sue parole, le sue decisioni, le sue affermazioni, i suoi ordini, le sue promesse con un giuramento per essere credibile. Lui è il Signore. Però in questo caso, come abbiamo già visto nel capitolo 6, un paio di mesi prima, nello studio di Ebrei, al capitolo 6, che Dio già aveva accompagnato le sue promesse con un giuramento ad Abramo. Perché Dio aveva promesso ad Abramo e alla sua discendenza una nazione, un paese e un popolo. E Dio aveva promesso di benedire Abramo. E soprattutto Dio aveva detto ad Abramo che avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra, tutte le nazioni del mondo per mezzo di Abramo, della sua discendenza. E Dio aveva fatto questa promessa ad Abramo e aveva ripetuto questa promessa ad Abramo diverse volte. Però a un certo punto, quando Dio ha voluto mettere Abramo alla prova, dopo che era nato Isacco, suo figlio primogenito, cioè il figlio della promessa, che aveva ricevuto per mezzo di sua moglie Sara, e questo bambino era ormai cresciuto, era diventato grande, lui era il figlio della promessa, perché Dio aveva promesso ad Abramo che avrebbe dato le sue benedizioni ad Abramo, al suo popolo, ai suoi discendenti, e attraverso la sua discendenza avrebbe benedetto anche tutto il mondo, tutte le famiglie della terra. Sarebbe stato attraverso Isacco, questo figlio. Però a un certo punto, quando Isacco ormai è grande, Dio chiede a Abramo di sacrificare suo figlio, di immolarlo sull'altare invece di un animale, di ucciderlo. Una prova incredibile. Ma siccome Abramo ormai è cresciuto nella sua fede e nel suo rapporto con il Signore attraverso gli anni, ormai Abramo aveva capito chi era Dio, aveva capito la fedeltà di Dio e anche la potenza di Dio, l'amore di Dio, ed era convinto che la parola di Dio era la verità, che avrebbe mantenuto le sue promesse. Era così convinto di questo, delle parole di Dio, che avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra attraverso Isacco, suo figlio. Era talmente convinto di questa verità che Abramo ha trovato la forza di ubbidire a questo ordine di Dio di sacrificare suo figlio. Perché era convinto: ok, Signore, tu mi chiedi di sacrificare mio figlio, che è per mezzo di lui che tu devi darmi una discendenza, un popolo, e attraverso lui che tu benedirai tutti i popoli della terra. E siccome tu hai detto questo, per forza di cose, per forza della tua fedeltà e delle tue promesse, io lo sacrifico, lo uccido, e so che tu poi per forza devi risuscitarlo dalla morte, perché sennò verresti meno alle tue promesse. Ormai Abramo aveva una fede così forte nella parola di Dio, nelle sue promesse, che era convinto che Dio avrebbe potuto risuscitare Isacco. E quindi, forte della parola di Dio, della promessa di Dio, Abramo si accinge a sacrificare suo figlio. Ma poi un angelo dell'Eterno lo ferma. Non c'è più bisogno che Abramo fisicamente uccida suo figlio, perché nel suo cuore l'aveva fatto. Era stato fedele e ubbidiente fino in fondo col Signore, forte della promessa di Dio, della sua parola, che per mezzo della sua discendenza, quindi per mezzo di Isacco, avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra. E quindi è come se Isacco avesse riavuto suo figlio attraverso una risurrezione, perché nel suo cuore l'aveva ucciso, l'aveva sacrificato, e quindi ha riavuto suo figlio. E dopo questo atto di fede incredibile di Abramo, quindi la sua obbedienza a Dio, Dio decide di accompagnare questa sua promessa, ripete la sua promessa di benedire Abramo, di dargli un popolo, di dargli un paese e di benedire tutti i popoli per mezzo di questa discendenza, che poi sarebbe stato Gesù, che come un uomo era un ebreo, era un discendente del popolo di Israele. Ed era attraverso Gesù che poi Dio avrebbe benedetto tutti i popoli della terra. Dio ha voluto accompagnare questa promessa con un giuramento. E l'ha voluto fare perché? E ancora adesso vediamo che quando Dio costituisce Gesù come sacerdote in eterno, accompagna questa costituzione di Gesù, questo ordine di questa ordinazione di Gesù come sacerdote in eterno, lo accompagna con un giuramento. Perché se la sua parola è fedele, Dio è fedele e non si pente di quello che dice e di quello che decide? Perché voleva far capire la solennità di quello che stava dicendo e facendo, che possiamo prendere sul serio quello che avrebbe fatto attraverso il discendente di Abramo, che era poi Gesù, per offrire la salvezza, il perdono dei peccati, la vita eterna a tutti i popoli della terra. Perché l'uomo di questo ha bisogno. E Dio voleva fare capire, accompagnando questa sua parola con un giuramento, la serietà di quello che diceva, la solennità di quello che diceva. E noi anche nella nostra Italia, quando viene costituito il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio, il nuovo governo, o quando facciamo il soldato, o quando in un processo, in tribunale, dobbiamo testimoniare, va sempre accompagnato con un giuramento. Cos'è un giuramento? È un impegno solenne che si fa davanti agli altri. È un impegno solenne pubblico, davanti a testimoni. E quindi si capisce la serietà di quello che si sta dicendo e l'impegno che si sta prendendo come Presidente della Repubblica, come Presidente del Consiglio, capo del governo, come militare che è pronto a dare la sua vita per la patria, per chi testimonia ad un processo che sta dicendo la verità, che ha veramente visto quella cosa, ho sentito quella cosa. È un impegno solenne, questo giuramento fa capire davanti agli altri che quello che l'impegno che abbiamo preso, quello che stiamo dicendo, facendo, lo facciamo sul serio e lo porteremo fino in fondo e ci prendiamo la responsabilità di questo impegno, di questa promessa, di questa parola data, di questa testimonianza fatta. E Dio ha voluto fare così con noi, non c'era bisogno che lo facesse, però Dio si è immedesimato in noi, giurando per farci capire l'importanza, la serietà, la solennità di questo impegno che ha preso davanti a tutta l'umanità. Infatti nel Salmo 110, versetto 4, dove è detto così: il Signore, l'Eterno, ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno. È un impegno che Dio ha preso davanti a tutta l'umanità, prima di tutto davanti al popolo Israele, il suo popolo eletto, ma di riflesso davanti a tutta l'umanità. E quindi Dio non può venire meno a questo impegno che ha preso. E quindi, grazie a Dio, noi sappiamo, grazie a questo giuramento che ha fatto, noi possiamo essere sicuri che Gesù è sacerdote in eterno. I sacerdoti dell'Antico Testamento non avevano questo. Erano importanti, ma fino a un certo punto. Ma noi possiamo essere sicuri che il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è stato costituito sacerdote in eterno, perché Dio l'ha giurato, ha preso impegno davanti a tutta l'umanità e non può venire meno. E quindi versetto 22, la conclusione di questo fatto che Gesù è superiore ai sacerdoti dell'Antico Patto, della legge dell'Antico Testamento, che ormai è superato, e questo vecchio patto è superato, perché adesso abbiamo un nuovo sommo sacerdote. Vi ricordate, abbiamo studiato che la legge si basava sul sacerdozio, ma adesso abbiamo un nuovo sacerdozio, abbiamo un nuovo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, e quindi abbiamo una nuova legge, un nuovo patto. E chi è garante di questo nuovo patto? È Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote. Questa è la conclusione del fatto che Dio l'ha costituito sommo sacerdote per giuramento, con un giuramento. Versetto 22, ne consegue quindi che Gesù è divenuto garante di un patto migliore, siccome lui è un sacerdote migliore, perché soltanto lui è stato fatto sacerdote con giuramento, e questo giuramento ha detto: tu sei sacerdote in eterno, solo lui. E quindi questo comporta che Gesù è garante di un patto migliore. E non possiamo parlare, non abbiamo il tempo di parlare adesso, ma anche non vogliamo farlo, di spiegare perché questo patto è migliore. Perché poi nel capitolo 8, e se Dio vuole domenica prossima, continueremo lo studio di Ebrei, e il capitolo 8 ci approfondirà e ci spiegherà perché questo patto nuovo è migliore del patto vecchio. E quando parliamo di patto stiamo parlando della legge nell'Antico Testamento, che è tutta la legge che Dio aveva dato al popolo Israele, era racchiuso nei 10 comandamenti, che sono la sostanza della legge, e i 10 comandamenti sono il patto che Dio aveva fatto con Israele, e quello era un patto bilaterale, cioè in quel patto c'erano due parti responsabili. Una parte era Dio e l'altra parte era il popolo di Israele. La responsabilità del popolo di Israele era quello di ubbidire ai 10 comandamenti e a tutta la legge di Dio che abbiamo nei primi 5 libri della Bibbia, scritti da Mosè. Lì c'è lo sviluppo dei 10 comandamenti. E quindi il patto che Dio aveva fatto con Israele è rappresentato da questi 10 comandamenti. E Israele doveva fare la sua parte, doveva ubbidire, osservare la legge di Dio, questo patto, i 10 comandamenti. E Dio da parte sua aveva preso anche un impegno. Il popolo Israele aveva preso l'impegno di osservare i 10 comandamenti. Dio da parte sua aveva preso l'impegno che se Israele avesse osservato questo patto, quindi avesse ubbidito ai 10 comandamenti, Dio avrebbe benedetto il popolo di Israele. Quindi era un patto bilaterale. C'era l'impegno del popolo Israele che doveva ubbidire ai 10 comandamenti e c'era l'impegno di Dio che sarebbe rimasto con loro e li avrebbe benedetti. Ma questo patto non c'è più. Perché? Perché il popolo di Israele non ha fatto la sua parte. Non ha osservato il patto. Non ha ubbidito ai 10 comandamenti. Il popolo di Israele è fallito, è venuto meno. E quindi Dio non era più tenuto, obbligato a fare la sua parte. E quindi quel patto è fallito in questo senso, perché il popolo Israele ha fallito. Ma il Signore Gesù è garante di un patto migliore. E voglio ancora soltanto sottolineare una cosa, perché se Dio vuole la settimana prossima approfondiremo perché è migliore questo patto. Però noi ogni prima domenica del mese abbiamo l'usanza nella nostra chiesa locale di ricordare Gesù che ha dato la sua vita per noi, ricordare il suo sangue sparso per noi, ma in particolare di ricordare il nuovo patto nel suo sangue. Con il pane stiamo parlando della cena del Signore, è un rito, è un'azione simbolica che non ha valore in sé, ma ha valore in quello che rappresenta, in quello che significa. Con il pane ricordiamo il corpo di Gesù che è stato dato per noi alla croce. E con il calice, ci spiega Paolo in 1 Corinzi capitolo 11, versetto 25, con il calice noi ricordiamo il nuovo patto nel suo sangue. Dio ha fatto un patto nuovo con noi sulla base del sacrificio di Gesù per i nostri peccati. Perché Gesù ha compiuto il primo patto, quello che il popolo Israele non è riuscito a compiere, a rispettare, non è riuscito a rispettare la sua parte del patto, Gesù l'ha rispettato. Dio, Gesù è Dio che è diventato uomo e Lui ha ubbidito perfettamente alla legge, ai 10 comandamenti, al primo patto, ha osservato perfettamente, quindi lui ha compiuto quello che il popolo Israele non è riuscito a fare, con la sua vita perfetta, senza peccato. E non solo, ma Gesù ha pagato la nostra trasgressione della legge, il fatto che noi non abbiamo potuto, a partire dal popolo Israele, ma di riflesso tutto il mondo, non è riuscito a osservare la giustizia di Dio, tutto il mondo è venuto meno alla giustizia di Dio, ma Gesù ha pagato per noi, perché il vecchio patto diceva chi non ubbidisce deve morire. Chi pecca sarà giudicato e condannato a morte. Questo era il vecchio patto. E Gesù ha osservato il vecchio patto, ha dimostrato di essere senza peccato, di essere perfetto. Ma non solo, Lui ha preso su di sé il nostro peccato. Ha preso su di sé le nostre colpe, le nostre trasgressioni della legge, la nostra non osservanza del patto di Dio. ed è morto per noi, ha pagato per noi. E quindi sulla base del sangue di Gesù versato per noi, Dio ha potuto fare un nuovo patto, non soltanto con Israele, ma con tutta l'umanità. E questa è la benedizione che Dio fa, offre a tutta l'umanità per mezzo di quel discendente di Abramo che è Gesù. E quindi questo versetto di nuovo ne consegue che Gesù è divenuto garante di un patto migliore, ed è questo patto. E qua, in cosa consiste questo patto? Visto che Gesù è morto per i nostri peccati. Questo patto non è bilaterale, è unilaterale. Cioè c'è soltanto una parte, cioè c'è soltanto una parte del patto che è responsabile, che deve rispettare il patto. E questo è Dio. Il patto dice così: chi crede sarà salvato, chi crede avrà la vita eterna. Quindi a noi basta accettare il patto di Dio, accettarlo credendo in Gesù. E il versetto che conosciamo tutti quanti, sicuramente a memoria, è giustamente Giovanni 3,16, e attraverso i secoli, e questo versetto dalla Chiesa è stato considerato il versetto più importante, centrale della Bibbia, un po' perché riassume il tema di tutta la Bibbia in poche parole, ma un po' perché questo versetto ci descrive il nuovo patto, che è un patto di amore, poiché Dio ha tanto amato il mondo. Ecco la sua benedizione a tutte le famiglie della terra, a tutte le nazioni del mondo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è il nuovo patto. È il garante di questo nuovo patto, è Gesù, il nostro sommo sacerdote. Vuol dire che Lui è responsabile della nostra salvezza. Lui è responsabile della salvezza di chiunque crede in Lui. E poi l'autore va avanti e dice: c'è un altro motivo perché Gesù può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio. Versetto 23. Quelli, parlando dei sacerdoti del vecchio patto, della legge, dell'Antico Testamento, sono stati fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Quindi per forza di cose, siccome morivano, ma perché morivano? Perché erano peccatori come tutti gli uomini. E la paga del peccato è la morte. Egli invece, Gesù, poiché rimane in eterno, lui non muore. È morto per i nostri peccati, ma è stato risuscitato. Non poteva essere trattenuto dalla morte, perché Gesù è il Figlio di Dio, ma non solo, come uomo non ha mai peccato. E quindi è stato risuscitato dalla morte, perché Dio ha accettato il suo sacrificio per noi. E quindi siccome Lui vive, rimane in eterno, non muore mai, allora per forza di cose ha un sacerdozio che non si trasmette. Cioè, lui è un sacerdozio che non cambia. Il sommo sacerdote non cambia, è permanente, non passa a un altro, non passa da uno all'altro. Quando muore un sommo sacerdote, poi bisogna fare un altro sommo sacerdote, finché muore lui, poi un altro. Così era con il sistema vecchio, la legge, il sacerdozio di prima. Ma adesso noi abbiamo un sacerdote eterno, che rimane in eterno. E quindi è un sacerdozio che non si trasmette. Vuol dire che questo Gesù, il nostro sacerdote, che è il garante del nuovo patto, è lui che porterà fino in fondo la salvezza di chi crede in lui, di chi si avvicina a Dio per mezzo di lui. Lui vive sempre e possiamo essere tranquilli che magari se dovesse morire lui, poi arriva un altro sommo sacerdote, come sarà quello che viene dopo? Non c'è questo problema, perché Gesù è stato costituito sacerdote in eterno. E quindi sarà sempre lui. Lui è il garante della nostra salvezza. Lui è responsabile della nostra salvezza. E poi arriviamo al terzo punto, nel versetto 26 a 28. Perché possiamo essere certi che Gesù salverà perfettamente, fino in fondo, completamente, chi si avvicina a Dio per mezzo di Lui? Perché visto che abbiamo soltanto un sommo sacerdote e ce l'avremo per sempre, questo è Gesù, allora è importante capire anche la persona di Gesù, il suo carattere. Com'era Gesù? Leggiamo versetti 26. Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello. Noi avevamo proprio bisogno di quello, di Gesù. Grazie a Dio che ha costituito Lui come nostro sommo sacerdote. Perché il sommo sacerdote rappresenta il popolo davanti a Dio. E quindi adesso Gesù è garante della nostra salvezza. Lui ci va di mezzo se non riesce a salvarci fino in fondo, a portarci al di là della cortina in cielo, alla presenza di Dio per l'eternità. Se non ci arriviamo fino in fondo, noi che abbiamo creduto in Gesù, sarà colpevole Lui. Ma Lui ci porterà fino in fondo, ci salverà perfettamente. Perché Lui non è come gli altri. Non è come gli altri sacerdoti che erano uomini deboli, fragili, peccatori e mortali. Qui dice, noi abbiamo un sommo sacerdote santo. Versetto 26, leggo di nuovo, a noi era necessario un sommo sacerdote come quello, come Gesù. E solo Lui poteva garantire la nostra salvezza, perché Lui è santo. In Lui non c'è peccato. Lui è innocente. Lui è immacolato. Voi capite la parola immacolato? Vuol dire senza macchia. Questo mi fa pensare a un'eresia, almeno secondo la Bibbia. Poi ognuno è libero di credere quello che vuole. Però tempo fa, qui in Italia, abbiamo avuto una festa, no? L'Immacolata Concezione, che si riferisce non a Gesù, ma a Maria. Cioè questa dottrina, questo insegnamento dice che siccome Gesù doveva nascere senza peccato, allora era necessario che la madre da cui nascesse come uomo fosse senza peccato. E quindi Dio ha fatto sì che Maria nascesse senza peccato, quindi immacolata, senza peccato. Ma questi sono ragionamenti umani, non lo troviamo nella scrittura. Secondo la parola di Dio c'è soltanto uno in tutta la storia dell'umanità immacolato, senza macchia, senza peccato. E come Dio poteva fare per far sì che Maria nascesse immacolata, anche se nata lei da una madre peccatrice? Dio non poteva fare sì che Gesù nascesse? Anche se nascendo da una madre peccatrice, che lui potesse nascere immacolato? E Dio l'ha fatto, e come ha fatto? Ha fatto sì che Gesù non fosse figlio della congiunzione di un uomo e di una donna peccatrici. Infatti suo padre non era Giuseppe. Gesù non è nato come le altre persone, ma è stato un intervento di Dio per mezzo dello Spirito Santo, che ha concepito nel seno di Maria Gesù. È stato un intervento divino che il Figlio di Dio, Dio stesso, è diventato uomo e Dio si è servito della pancia di Maria per la sua nascita, ma è stata una nascita particolare. E quindi Gesù è nato immacolato. Gesù è vissuto una vita immacolata perché lui era il Figlio di Dio, era senza peccato e non ha mai peccato durante la sua vita terrena. Lui ha osservato perfettamente il vecchio patto, l'ha compiuto per noi e quindi non siamo chiamati più a compiere quel patto lì. E grazie al suo sacrificio per i nostri peccati ha fatto un nuovo patto con noi, che chi crede in lui ha la vita eterna. E qui dice non solo, ma questo Gesù è solo lui. Non ha ogni giorno bisogno, versetto 27, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo. Invece i sommi sacerdoti avevano bisogno continuamente, prima di offrire sacrifici per i peccati del popolo, dovevano offrire sacrifici per i propri peccati. Questo era tutto simbolico, l'ombra della realtà, che è Gesù, che lui, sì, Gesù non ha offerto sacrifici per i propri peccati perché non ne aveva, ma lui sì ha offerto un sacrificio per i peccati del popolo quando ha offerto se stesso, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. E proprio perché il suo sacrificio era perfetto, perché era senza peccato, perché era il Figlio di Dio, è il nostro sacerdote in eterno. Quindi tutto quello che Gesù faceva aveva un valore eterno, al di fuori della nostra realtà, ma nella realtà di Dio, dell'eternità, al di sopra dei cieli. Gesù è stato elevato al di sopra dei cieli, perché quando lui è morto per i nostri peccati là sulla croce, stava avvenendo una realtà spirituale, del mondo spirituale, del mondo di Dio. Stava morendo per i nostri peccati. Lui giusto per noi ingiusti, era perfetto e lui ha offerto se stesso. E quindi questo ha un valore eterno. Il sacrificio di Gesù per i nostri peccati, questo unico sacrificio, fatto una volta, appunto per sempre, ha un valore eterno e non può essere ripetuto, non è necessario. I sacrifici dell'Antico Testamento erano ripetuti perché erano soltanto simbolici e non potevano togliere il peccato né dei sommi sacerdoti né del popolo, e quindi andavano ripetuti. Ma il sacrificio di Gesù non ha bisogno di essere ripetuto, perché è stato efficace per la nostra salvezza per sempre. E anche qui, una piccola parentesi, anche qui c'è un'eresia secondo la parola di Dio. Quando si dice la messa, che si fa tutti i giorni della settimana, ogni volta che il prete dice la messa, e quando, lo sapete, quando il prete prende l'ostia e prima di offrire l'ostia ai fedeli, lui alza quell'ostia e lo benedice e lo spezza, perché secondo questa religione, secondo questa fede, quell'ostia, nel momento che il prete la benedice, diventa Gesù. E quindi ogni volta che il prete benedice l'ostia e la spezza, secondo questa fede, questo credo, questa religione, Gesù viene sacrificato di nuovo, letteralmente. E quindi immaginate quante volte, secondo questa religione, Gesù viene sacrificato di nuovo per il peccato del mondo. Ogni giorno della settimana, in quante chiese della città di Roma, in Italia, in tutto il mondo, Gesù viene sacrificato di nuovo, secondo questa religione. Ma secondo questa parola qui non è possibile. Perché quell'ostia che sarebbe il pane è soltanto un simbolo, ma il sacrificio vero è quando Gesù, 2000 anni fa, Dio diventato uomo, che ha preso su di sé il nostro peccato, è morto per i nostri peccati, è morto per i peccati di tutta l'umanità, e questa è la benedizione che Dio ha fatto a tutta l'umanità. La sua benedizione a tutta l'umanità è Gesù, Dio incarnato, che ha preso su di sé il nostro peccato ed è morto per i nostri peccati. E quindi l'ha fatto una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. E adesso arriviamo a perché tutto questo? Gesù, siccome è divenuto garante di un patto migliore, siccome Gesù ha un sacerdozio che non si trasmette, quindi è l'unico che abbiamo e non possiamo avere altro, è grazie a Dio che è Lui l'unico, perché a noi serviva Lui. Siccome era necessario un sommo sacerdote come Gesù, e Dio ci ha offerto Lui come nostro rappresentante davanti a Lui, allora arriviamo all'affermazione importante di questo brano, versetto 25. Perciò Egli può salvare perfettamente. Sì, Gesù può salvare perfettamente, completamente, fino in fondo, per sempre, come ha espresso Paolo nella sua preghiera quando ha scritto alla chiesa di Filippi, capitolo 1, versetto 6. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, questa nostra salvezza, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, cioè finché Gesù tornerà per prenderci con sé per l'eternità. Abbiamo questa garanzia perché il nostro garante è Gesù. Lui si è preso la responsabilità della nostra salvezza e porterà fino in fondo la nostra salvezza. Se abbiamo creduto in Lui, se ci siamo avvicinati a Dio Padre per mezzo di Lui, Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio. Quindi l'unico modo che possiamo avvicinarci a Dio è per mezzo di Suo Figlio, Gesù Cristo. Non c'è un'altra via, non c'è un altro mezzo. Gesù stesso disse ai Suoi discepoli, Giovanni 14, versetto 6, io sono, Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi soltanto per mezzo di Lui. Chi si avvicina a Dio per mezzo di Gesù può avere questa garanzia di una salvezza eterna, per sempre, fin in fondo, che Gesù sia il suo garante, che Gesù sia responsabile della sua salvezza, che prende in mano Lui tutto una volta che ci affidiamo a Lui. E poi aggiunge una frase qui bellissima, l'autore alla lettera, sempre nel versetto 25, dal momento, siccome Gesù vive sempre per intercedere per loro. Abbiamo un sacerdote eterno, quindi vive sempre. E non soltanto ha iniziato la nostra salvezza morendo per i nostri peccati, ma continua a occuparsi della nostra salvezza finché saremo con Gesù. E come lo fa? Vorrei che apriste le vostre Bibbie a Romani, capitolo 8. Versetti, qui ci sarebbe da leggere da 31 a 39, ma è qui Paolo nel riflettere sulla grandezza di Gesù e della sua opera esplode in un inno di esaltazione di Gesù, di glorificare Lui. Ma il versetto 34 dice, Romani 8, 34, cioè 33, scusate, partiamo dal versetto 33, chi accuserà gli eletti di Dio? Gli eletti di Dio sono quelli che hanno creduto in Gesù, che si sono avvicinati a Dio per mezzo di Gesù. Chi li accuserà? La risposta implicita, sottintesa, è nessuno. Anche se le persone ci possono accusare perché pecchiamo ancora, anche se Satana ci accusa, anzi sappiamo dall'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse, che lui va davanti a Dio, sì, Satana va davanti a Dio giorno e notte e accusa gli eletti di Dio, dice, vedi Jonathan, ha detto una bugia, Vedi Jonathan rubato qualcosa, vedi John si è arrabbiato con qualcuno, ha detto una parola che non doveva dire. Non sta seguendo l'esempio di Gesù perfettamente, non sta vivendo come viveva Gesù mentre stava sulla terra. Ma Gesù, non ci sono più accuse che valgono. Perché? Perché Gesù ha preso su di sé i miei peccati ed è morto Lui per i miei peccati. È stato condannato a morte, giustiziato per i miei peccati, di tutti i peccati che ho fatto e dei peccati che farò. E quindi se io sono in Gesù, chi mi può accusare? Nessuno, perché Gesù ha preso su di sé il mio peccato. Chi ci condannerà? Il versetto 34. Chi li condannerà? Gli eletti di Dio, quelli che hanno creduto in Gesù. Nessuno. Perché? Gesù è colui che è morto. Abbiamo detto, è morto per i nostri peccati, ma ancor più è risuscitato, dice qua. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato. È alla destra di Dio, è così nel presente. Gesù adesso nel presente è alla destra di Dio. 2000 anni fa è morto per i nostri peccati ed è stato risuscitato. Adesso sta alla destra di Dio. E cosa sta facendo? Sta intercedendo per noi. Quindi Gesù continua a occuparsi della nostra salvezza, perché prega per ciascuno di noi. E prega perché la nostra fede non venga meno. Dio non ci condannerà più, perché come abbiamo detto prima, Gesù ha preso su di sé il nostro peccato e quindi la nostra condanna. E Lui è stato condannato e giustiziato per il nostro peccato. E Dio che è giusto non può condannare due volte lo stesso peccato, l'ha fatto una volta per sempre in Gesù. Ma Gesù è risuscitato perché Dio Padre ha accettato il suo sacrificio per i nostri peccati, e quindi se abbiamo messo la nostra fiducia in Lui abbiamo la vita eterna. E Gesù adesso ci sta accompagnando, sta realizzando la nostra salvezza nel presente, intercedendo per noi. E anche quando Satana ci accusa, Gesù è il nostro avvocato, dice Giovanni nella sua prima lettera, e ci difende dalle accuse di Satana. Dice, sì, Jonathan ha fatto queste cose, ma io sono morto per tutti questi peccati che Gesù e Jonathan ha fatto. E quindi Jonathan è giustificato davanti a Dio Padre, quindi le tue accuse non hanno valore. Amen.